Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran avverte, qualsiasi decisione non costruttiva nel Consiglio Governatori complicherà situazione. Ancora Iran attacco terroristico contro gli ingegneri dei Pasdaran a Saravan. Schiantato un drone spia sionista nel sud del Libano. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 3 marzo 2021. E cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, in cui parleremo della pandemia negli Stati Uniti e il pacco di Biden. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie in primo piano, le notizie che riguardano il nostro paese. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha definito il piano d'azione congiunto globale Barjom come un accordo internazionale multilaterale che è stato approvato tramite la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'accordo sul nucleare iraniano non è rinegoziabile. L'unico modo per salvarlo e mantenerlo è revocare le sanzioni degli Stati Uniti, l'ha sottolineato Hassan Rouhani, citato dall'IRIB. Rouhani martedì, in un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron, ribadendo il fatto che la perdita delle opportunità per mantenere e rilanciare il Barjom potrà rendere sempre più complicata l'attuale situazione, ha detto: la graduale riduzione degli obblighi da parte dell'Iran è dovuta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare e dall'incapacità dei tre paesi europei per adempiere ai loro obblighi nell'ambito del Barjom, aggiungendo: qualora le altre parti adempiessero ai loro impegni, anche Teheran ritornerà immediatamente a rispettarle. Qualsiasi decisione o la presa di posizione non costruttiva nel Consiglio dei Governatori potrà portare a nuove sfide e complicare ulteriormente la situazione, ha concluso il capo di Stato iraniano. È un veicolo appartenente alle forze rosse del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. È stato attaccato a Saravan da parte di un gruppo terroristico, lo ha annunciato in un comunicato ufficiale proprio l'Ufficio delle Pubbliche Relazioni dei Pastaran. Secondo l'IRIB, gli elementi criminali di un gruppo terroristico in un atto vile hanno attaccato gli ingegneri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran nell'area di Bam, vicino a Saravan, nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchestan, mentre stavano costruendo una strada per la gente locale. In questo attacco terroristico uno degli ingegneri è rimasto ferito e l'altro scomparso. E le fonti libanesi hanno riferito martedì notte che un drone spia del regime sionista si è schiantato nel sud del Libano. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, citando le fonti libanesi, il drone è caduto nelle aree di confine tra il Libano e la Palestina occupata. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sullo schianto del drone. Il regime sionista viola continuamente lo spazio aereo, il mare e la terra del Libano. Il leader senior di Fatah, Marwan Barghouti, è in programma di candidarsi alle elezioni come presidente dell'autorità palestinese. Barghouti è in una prigione israeliana. Dal 2002, secondo l'agenzia RAI Al-Yaum, la moglie di Barghouti, Fadwa, che è un membro del consiglio rivoluzionario di Fatah, un anziano assistente di Mahmoud Abbas, ha minacciato suo marito di non candidarsi alla presidenza. Tuttavia la moglie ha dichiarato che Marwan è determinato a candidarsi alla presidenza e al Parlamento. Per molti dei palestinesi fedeli a Fatah, Marwan Barghouti sarebbe il candidato perfetto. Anche su Abbas, il leader imprigionato, gode di molta popolarità tra i membri e funzionari di Fatah. Gli alti funzionari di Fatah, tra cui Nasser al-Kidwa, cugino del futuro presidente Yasser Arafat, sostengono la candidatura di Barghouti contro Majid Farage e al-Sheikh, la cui presenza nel corpo politico è legata a quella di Abbas. I leader di Fatah e dell'autorità palestinese credono che Marwan rifiuterà le richieste di non candidarsi alle elezioni perché non ha nulla da perdere. Le forze russe hanno scoperto e distrutto una rete di tunnel sotterranei che i miliziani avevano attrezzato per l'uso come ospedale da campo. La TV Zvezda del Ministero della Difesa russo ha riferito che tale struttura è stata creata nel 2015 e che i miliziani hanno utilizzato questo ospedale sotterraneo fino al 2019. Spessi diverse decine di metri di soffitti di roccia hanno protetto in modo affidabile la struttura da artiglieria e attacchi aerei. La rete sotterranea è stata catturata durante la grande offensiva dell'esercito siriano con il supporto delle forze aerospaziali russe a Idlib meridionale. I militanti hanno portato con sé la maggior parte delle attrezzature mediche e dei medicinali, tutti di fabbricazione straniera, durante la ritirata. Nei tunnel venivano anche immagazzinate armi ed attrezzature che provenivano dai magazzini dei paesi NATO e dalla Turchia, i paesi che notoriamente sponsorizzano e sostengono i gruppi dei terroristi trincercati a Idlib. Ingegneri dell'esercito russo hanno fatto brillare gli esplosivi e sono crollati tutti i tunnel e i rifugi dei terroristi. E prima sconfitta di Joe Biden, proprio nell'iter di conferma al Senato dei suoi dirigenti. La Casa Bianca, riferisce alla CNN, ha ritirato la nomina di Neera Tanden come direttrice dell'Office of Management and Budget. Tanden aveva suscitato critiche di senatori di entrambi i partiti per i suoi tweet molto intemperanti verso alcuni di loro e non poteva contare sulla maggioranza dei voti. Ora, secondo il Washington Post, potrebbe essere nominata ad una carica che non ne richiede l'approvazione del Senato. E passiamo in Afghanistan. Purtroppo tre donne doppiatrici di una televisione afghana sono state uccise nella città orientale di Jalalabad. Lo hanno riferito i colleghi della loro rete televisiva. Zalmai Latifi, il direttore di Enikas TV, ha spiegato che le tre donne sono state uccise in due attacchi separati dopo aver lasciato la stazione. Sono tutte morte, stavano tornando a casa dall'ufficio a piedi quando sono state colpite, ha detto Latifi, spiegando che tutte e tre lavoravano nel reparto del doppiaggio dell'emittente. Anche Zahir Adel, un portavoce dell'ospedale provinciale di Nangarhar, ha confermato il bilancio dell'attacco. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità degli attacchi. Il capo della polizia di Nangarhar, Juma Gul Hemmat, ha detto che un sospetto è stato preso in custodia dopo le sparatorie, ma è ancora in corso la ricerca di altri presunti assassini. La questione degli hacker cinesi è tornata alla ribalta in India con le accuse dei loro tentativi di infiltrarsi nei sistemi di IT di due produttori di vaccini indiani, ricercatori di Sai Firma. Una società di cyber intelligence hanno detto di aver scoperto come il gruppo di hacker cinesi APT-10 abbia preso di mira infrastruttura IT e la catena di approvvigionamento del Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini al mondo, che produce il vaccino AstraZeneca e Bharat Biotech, il produttore di vaccini indiano. L'India riporta Straight Times ha dato l'approvazione di emergenza a entrambi i produttori di vaccini per fornire le esigenze del paese per il suo programma di vaccinazione, che tra i più grandi intrapresi nel mondo. Si ferma, ha detto di aver scoperto che la ricerca indiana sui vaccini ha attirato l'attenzione di attori minacciosi sponsorizzati dallo Stato cinese. L'azienda ha detto di non conoscere la data esatta degli attacchi, ma ha detto che le prove delle comunità di hacker e dei forum hanno indicato tentativi già iniziati contro le due aziende. Il governo dello Sri Lanka ha detto che permetterà all'India e al Giappone di sviluppare un nuovo terminal container nel porto principale del paese diverse settimane dopo aver scartato un accordo con i due paesi per sviluppare uno dei terminal chiave nello stesso porto. Lo Sri Lanka ha affermato di fermare proprio l'accordo del 2019 con l'India e il Giappone per sviluppare e gestire il cruciale terminal container orientale del porto di Colombo, dopo settimane di proteste da parte dei sindacati e dei partiti di opposizione. E la giunta militare, che ha preso il potere in Myanmar lo scorso 1 febbraio, rilasci la leader Aung San Suu Kyi, smetta di usare la forza letale contro i manifestanti antiglobalisti. L'appello giunge dalla l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ASEAN, riunita ieri in formato virtuale per discutere la crisi aperta dal colpo di Stato e acuita nelle ultime ore da violenze che hanno provocato la morte di oltre 20 persone. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Pandemia negli USA, il pacco Biden. Il pacchetto di aiuti anti-Covid dell'amministrazione Biden sembra essere ben avviato verso l'approvazione al Congresso di Washington, anche se fuori dal provvedimento da quasi 2.000 miliardi di dollari resterà alla fine una delle misure più importanti, soprattutto dal punto di vista simbolico, incluse nella proposta originaria. L'aumento a $15 l'ora del salario minimo federale, da tempo vero e proprio cavallo di battaglia liberal, è stato infatti escluso dalla nuova legge a causa di discutibili questioni procedurali. Tra le recriminazioni dell'ala progressista del Partito Democratico, la Casa Bianca ha tirato un sospiro di sollievo, confermando come la promessa al centro della campagna elettorale del presidente serviva sostanzialmente solo al raccogliere qualche consenso a sinistra. La paga minima imposta per legge negli Stati Uniti, il frutto della legislazione rooseveltiana degli anni della Grande Depressione, della sua introduzione nel 1938, è questo punto di riferimento minimo teorico per gli stipendi dei lavoratori americani, viene periodicamente aggiornato in base all'inflazione. E l'ultimo aggiornamento risale però al 2009 e mai era trascorso così tanto tempo senza un adeguamento. Il risultato è che oggi il salario minimo federale rimane inchiodato a $7,25 l'ora, in grado di generare approssimativamente un reddito lordo annuo di $15,000, quasi nemmeno sufficiente a garantire la sopravvivenza di un lavoratore negli Stati Uniti. La battaglia per i $15 e il suo deprimente epilogo sono utili a comprendere le dinamiche politiche del Partito Democratico e ad anticiparne gli indirizzi del governo, già sufficientemente chiari ad appena 6 settimane dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. In estrema sintesi, i leader democratici di tutti gli orientamenti avevano fatto appello ai lavoratori e più in generale ai redditi più bassi per sconfiggere Trump e ottenere la maggioranza al Congresso, in modo da lanciare una nuova stagione progressista simboleggiata in primo luogo proprio dai $15 del nuovo salario minimo.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Gentili ascoltatori, da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Come ben ricorderete, nella puntata precedente abbiamo iniziato da poche settimane di raccontarvi la storia della vita dell'ultimo messaggero divino, ovvero il nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui. Come ben ricorderete, vi abbiamo già narrato che il piccolo Muhammad, al ritorno da Yathrib, odierna Medina, dove fu seppellito suo padre Abdullah, perse anche sua madre Amina. Lui, insieme al servo della madre, arrivò alla Mecca e da quel periodo suo nonno, Abdul Muttalib, si prese cura di lui. Anche oggi continueremo il nostro viaggio nell'Arabia di oltre 1400 anni fa, quando l'inviato di Dio Muhammad aveva solo 8 anni e con suo nonno Abdul Muttalib viveva alla Mecca. Abdul Muttalib, che oramai era diventato molto vecchio, si ammalò. Lui sapeva benissimo che non sarebbe riuscito a superare quella malattia. Quindi lui, molto preoccupato per il futuro del suo orfano nipote, decise di affidarlo al suo figlio Taleb prima di morire. E da quell'ora il piccolo Muhammad andò a vivere con suo zio, che era anche molto povero. Muhammad amava anche molto suo zio Abu Talib, quest'uomo gentile che non era ricco, gli faceva ricordare il suo amato nonno Abdul Muttalib. Però anche lui voleva lasciare Muhammad per andare a Sham, odierna Siria, per fare il commercio. Quando Muhammad seppe che lo zio stava per partire per Damasco per un viaggio d'affari, si rattristò molto e chiese a lui di portarlo con sé. Abdul Muttalib all'inizio non lo accettò, perciò, vedendo l'insistenza proprio del suo nipotino e perché lo amava molto, decise di portarlo con sé in questo viaggio. Durante questo viaggio si manifestò un altro segno dello straordinario destino che Dio Altissimo aveva riservato al più nobile membro della famiglia di Banu Hashem. La carovana, cui era aggregati, si era fermata, come era consuetudine, nei pressi di una montagna in cui c'era un monastero per i monaci cristiani.
In quel luogo di preghiera viveva anche Bohaira, un eremita cristiano che si era dedicato alla ricerca della perfetta unione con Dio, concentrandosi nella preghiera e nella penitenza, e così aveva raggiunto un livello molto alto di conoscenza e spiritualità. Lui conosceva bene l'Antico e il Nuovo Testamento ed era ben consapevole dei misteri nascosti nella Bibbia. Bohaira osservava il movimento delle carovane nella vallata a cui si affacciava il monastero e aveva visto qualcosa di assolutamente eccezionale. Una nuvoletta seguiva i viaggiatori e sembrava voler proteggere, segnalare oppure ombreggiare alcuni di loro. Quando il gruppo si fermò, anche la nuvola rimase immobile sopra un albero ai piedi del quale riposavano. Allertato dalla visione di questo stupefacente fenomeno e memoro di quanto aveva letto nei testi sacri a proposito di un profeta che si sarebbe rivelato agli arabi, Bohaira mandò qualcuno ad invitare i componenti della carovana a venire nel monastero, dove sarebbero stati a pranzo ospiti di Bohaira. L'invito era per tutti, ma Bohaira voleva trovare l'uomo che il libro sacro aveva promesso la sua benedetta nascita e la sua profezia. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata della rubrica Conoscere Islam. Vi invitiamo però a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate! Thank you.